Quando Daniele ha detto Otello è un ospite, mi batte sempre il cuore, mi c'è una reazione dentro, perché in realtà è vero. Quest'anno sono 55 anni che io sono uscito da questa chiesa e mandato a Città di Castello. E non vi dico quanti anni avevo, perché sennò scoprite subito, ma Rita aveva 2 anni quando sono nato io, quindi ecco. Più o meno si può capire. E il cuore è rimasto, rimane nella chiesa in cui il Signore ci ha comunicato l'Evangelo, in cui abbiamo scoperto le realtà divine, in cui abbiamo scoperto la bellezza di avere un popolo che cammina con noi, che ci sostiene, ci accompagna, prega per noi, ci consiglia, ci rimprovera, ci esorta. E queste cose rimangono depositate nel cuore, anzi, spesso faccio riferimento a quante cose sono accadute nel passato e ricollego la storia per rendermi conto quanto Dio è stato fedele per me, ma anche per voi. Quando torno qui, qualche volta manca qualcuno che prima c'era. 2 cari fratelli non ci sono oggi, sono alla presenza del Signore. E stanno meglio di noi, stanno meglio di noi. Sono sicuro che il Signore non ha mancato di consolarvi, consolare soprattutto i familiari per la mancanza. Com'è preziosa la famiglia di Dio, quanto ci lega il Signore a sé, ma anche fra di noi, perché siamo un popolo trasportato dal buio alle tenebre, come avete detto nelle preghiere, alla luce. Ed è un popolo che ha bisogno di andare avanti, di essere costantemente incoraggiato. E questa mattina vorrei proprio proporvi un incoraggiamento, ma legato ad un tema, ad un argomento. Quante volte ci capita di trovarci di fronte a qualcosa di insormontabile, di invalicabile, che sentiamo molto più grande di noi, che ci porta a dire: e adesso? E adesso come faccio ad andare oltre, ad andare avanti? Le cose invalicabili sono quelle che vanificano qualsiasi tentativo che noi possiamo fare nell'andare avanti. Perché se è invalicabile, umanamente è invalicabile, no? Ecco, reputiamo certe cose impossibili e quindi talvolta queste appunto hanno degli effetti su di noi. L'irrisolvibile tante volte ci mette di fronte ad una realtà, la realtà che può essere quella di uno scoraggiamento che ci blocca, ma può diventare anche una delle occasioni più belle della nostra vita, perché ci permettono di scoprire qualche cosa che non appartiene a noi, appartiene a colui a cui abbiamo consegnato la nostra vita. Pensiamo per esempio a un attimo a quante cose insormontabili ci possono essere, a quanti momenti negativi nella nostra vita. A Castello ce l'abbiamo, non so a Perugia se è così anche per voi, ma a Castello ce l'abbiamo. E a volte ci bloccano, e bloccano le persone, bloccano i credenti, bloccano anche i migliori credenti, certe situazioni difficili, insormontabili. E si possono intraprendere delle strade che Dio ci chiama ad attraversare, e a volte queste strade appunto che Dio ci permette di intraprendere ci possono provocare reazioni di agitazione, di paura, di sofferenza, ci bloccano, nel senso che non proseguiamo oltre il nostro cammino. Ma credo che di fronte a tutto questo sia importante sapere come comportarci di fronte a delle situazioni invalicabili, difficili, dure, appunto, della nostra vita. Che cosa ci insegna il Signore per aiutarci ad andare oltre le cose difficili, le cose invalicabili? Ecco, vorrei utilizzare un episodio che lo conoscono anche i bambini, perché spesso nella scuola domenicale viene utilizzato, perché è portatore anche di una fantasia incredibile. Tanto era difficile la situazione attraversata dal popolo ebraico, per quanto poi fu spettacolare la soluzione proposta da Dio. Nel capitolo 14 del libro dell'Esodo, come sappiamo, ci racconta la storia del passaggio del Mar Rosso. E per far luce su questa tematica delle situazioni impossibili, invalicabili, ecco, vorrei riflettere un attimino su alcune cose. L'episodio è talmente noto che non sto a raccontarlo in tutti i dettagli, perché chi non conosce la storia del passaggio del Mar Rosso da parte degli ebrei e la morte di tutti gli egiziani. Il popolo era schiavo in Egitto e dopo diversi avvenimenti il faraone lasciò andare il popolo di Israele, e questo messo in libertà, come ci viene raccontato nel capitolo 13 dell'Esodo e all'inizio del capitolo 14, giunse presso il Mar Rosso. Il faraone consentì appunto questa fuga del popolo di Israele, ma ad un certo punto ci viene detto nel capitolo 14 che ci fu un cambiamento da parte del re. Quindi cambiò idea, prima li lasciò andare perché pensava di farli morire nel deserto, ma poi cambiò idea e quindi decise di rincorrere il popolo ebraico e riportarlo indietro. Quindi cambiò il sentimento del cuore del faraone e ordinò al suo esercito di seguirlo per andare a raccogliere gli ebrei. Il capitolo 14, versetto 6 e 7 ci dice, Alberto, mi leggi i versetti 6 e 7, perché la mia Bibbia è scritta un po' piccola e io ho un occhio che vede in un modo, uno che vede nell'altro. Capitolo 14, dal versetto 6 e 7. Ecco, allora dobbiamo ricordare che in quel momento l'Egitto era una delle potenze più grandi, se non la potenza più grande esistente, quindi che si muovesse un esercito per rincorrere un popolo che era abbastanza numeroso, ma che chiaramente non quanto il popolo d'Egitto. Questa iniziativa del popolo egiziano dovrebbe aver spaventato e non poco il popolo di Israele, ed era questo esercito si mosse verso l'accampamento, come è scritto, degli ebrei che erano fermi davanti al Mar Rosso. Quindi anch'essi si domandavano evidentemente non tanto Mosè quanto il popolo in quale direzione andare. E la consapevolezza che venivano rincorsi dal popolo egiziano, il popolo di Israele deve aver avuto una paura non poca. Teniamo presente che la paura era alimentata anche dal fatto che Israele era stato schiavo per 430 anni. Ora che aveva gustato la libertà, la prospettiva di tornare indietro era qualcosa che sicuramente spaventava il popolo di Israele. È vero che in Esodo 12 ci viene detto che erano 600.000 gli ebrei, gli uomini, ma dice erano grandi, piccoli, eccetera, quindi era un piccolo numero su cui poter contare per fronteggiare la realtà egiziana. Quale fu la reazione del popolo quando seppe che davanti, cioè constatò che davanti c'era il Mar Rosso e dietro c'erano gli egiziani? Quale fu la reazione? Credo che vale la pena riflettere, perché Questa esperienza assomiglia alle tante esperienze in cui noi ci troviamo di fronte alle situazioni invalicabili, appunto, della nostra vita. Esodo 14,10 ci viene detto che i figli di Israele alzarono gli occhi e videro che gli egiziani marciavano alle loro spalle, e possiamo quindi comprendere quale situazione sperimentassero dentro. Era qualcosa di insormontabile, chiusi, stretti, come dire rinchiusi in una gabbia, perché davanti c'era il Mar Rosso e appunto dietro c'erano gli egiziani. Allora, quindi, quella situazione che cosa provocò nel popolo di Israele? Ci furono due reazioni, una fu quella del popolo e una fu quella di Mosè. Consideriamole entrambe, perché entrambe possono appunto appartenerci. Il popolo si sentì stretto da una morsa e ebbe una reazione che fra poco leggeremo. Dobbiamo ricordare che la reazione di Mosè fu una reazione importante, e noi dobbiamo imparare le possibili reazioni che possiamo avere davanti agli ostacoli insormontabili e decidere quale reazione scegliere, quale reazione fare nostra nella nostra vita. Questo lo possiamo quindi vedere. La reazione del popolo di Israele fu quella che nel capitolo 14, versetto 10, dice, spero di leggerla, quando il faraone si avvicinò ai figli di Israele, alzarono gli occhi ed ecco videro gli egiziani marciare alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono a Mosè: mancavano forse in Egitto, mancavano tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era proprio questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani. Ecco la reazione del popolo di Israele. Ebbero una grande paura. E diremmo noi, chi non l'avrebbe avuta in quella situazione? I nemici dietro, davanti, non si può scappare, non poteva che essere una reazione di spavento. Se dicessimo che noi non avremmo avuto paura, mentiremmo, non diremmo la verità e non ci crederebbe nessuno. Infatti, credo che la reazione del popolo di Israele fu una reazione sbagliata, messa a confronto con quella di Mosè. Ma perché fu sbagliata? Perché prese forza la paura, e come sappiamo, la paura, quando prende forza nella nostra vita, ci può portare a aumentare le situazioni invalicabili, renderle ancora più complicate. Non so se vi è mai capitato, ma talvolta in preda alla paura, allo sconforto, si annebbia la mente, non sappiamo più cosa fare, dove andare, perdiamo la lucidità, diventiamo nervosi, agitati, anche violenti, maleducati, sgarbati. Possiamo prendere delle direzioni sbagliate. C'è una storia che ho sentito che era un prigioniero scappò in preda alla paura e andò proprio incontro a un leone che lo mangiò. E a volte appunto succede così, andiamo a finire nel peggio in preda alla paura. Quindi la reazione sbagliata del popolo non fu quella di rivolgersi al Signore, ma fu quella di concentrarsi sul motivo appunto della paura. È vero che il versetto 10 dice che i figli di Israele gridarono al Signore, ma per dire cosa? Per dire cosa al Signore gridarono? Gridarono per rimproverare Mosè e poi alla fine per rimproverare Dio che l'aveva portati in quella situazione. Quindi il contenuto del grido e l'attitudine con la quale si mossero, ecco, fu diversa da Mosè, ma fu un'attitudine di lamentela. Dove ci hai portato Mosè? Dove già era meglio che ci avessi lasciato in Egitto? È quello che succede a tanti di noi quando abbiamo delle paure, delle preoccupazioni, cominciamo a lamentarci contro qualcuno e cominciamo a dire è colpa tua, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, è colpa di quest'altro ancora. C'era Angelo Zaffaroli che diceva sempre la colpa è una bella ragazza ma non la sposa nessuno. Ed è una verità, insomma, ma cominciamo a gettare la colpa, la responsabilità su qualcuno. La colpa ricadde su chi? Su Mosè, che era lo strumento che Dio aveva utilizzato per portare il popolo fuori dalla schiavitù e anche, diciamo, fino a quel punto. Mosè, ma dove ci hai portato? Avresti fatto bene ascoltare le nostre lamentele. In Esodo 13:21 leggiamo che c'era la presenza di Dio, però. C'era la presenza di Dio che aveva accompagnato il popolo fino a quel punto. E spesso si perde di vista che la situazione di fronte alla quale ci troviamo non è una situazione attribuibile a qualcuno. Cioè è attribuibile in quel caso, in questo caso a Dio, perché c'era la nuvola che li accompagnava di giorno per proteggerli dal sole, ma c'era anche la luce di notte che li proteggeva. Quindi erano lì per la volontà di Dio. Questo è un punto che dovremmo fare nella nostra vita. Quando ci troviamo di fronte a una situazione che ci appare invalicabile, difficile da superare, chiediamoci, ma sono qui perché mi ci ha portato Dio o perché ci sono venuto da solo? È chiaro che se ci siamo andati da soli in certe situazioni, facciamo bene a trovare il modo di tornare indietro e recuperare il disegno di Dio per la nostra vita. Se invece è certo che ci ha portato il Signore a quel punto, allora questo può cambiare l'atteggiamento, lo stato d'animo. Se Dio mi ha portato fin qui, mi lascerà in mezzo ai problemi, mi lascerà in mezzo ai problemi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, come abbiamo ricordato, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose per lui? Quindi, se siamo lì dove Dio ci ha portati, stiamo tranquilli, anche se la situazione appare invalicabile. C'è Dio, ed è stato ricordato nel Salmo che ha letto anche Tonino, è il Dio del cielo, il Dio creatore, il Dio dell'impossibile. Quindi questa rivolta nei confronti di Mosè, rivolta al Signore, era una chiara indicazione che in realtà c'era una rivolta nel cuore nei confronti di Dio. C'è un principio molto bello in Prima Giovanni capitolo 4 versetto 20 che dice: chi non ama il fratello non ama nemmeno Dio. A volte lo possiamo pensare, no? Io amo tanto Dio, lo amo veramente. E i fratelli e le sorelle? Quelli bravi, sì, quelli bravi li amo. E quelli meno bravi? Chi ama Dio ama anche i fratelli meno bravi. Chi ama anche i fratelli e le sorelle che hanno delle difficoltà, che sono più complicate, più difficili. Sono stato amato quando ero giovane qui in questa chiesa. Mi ricordo che io venivo dal mondo, il mio linguaggio era necessitava altro che della lavatrice, doveva essere ripulito tante volte. E un giorno, per scherzare, come facevo sempre, dissi una parola scorretta. Una sorella di questa chiesa mi disse: vieni qua, ti devo dire una cosa. Ma hai riflettuto a quello che hai detto? E dico, ma l'ho detto così. No, non si dicono le cose così. L'hai detto perché ce l'hai dentro. e se non l'avessi dentro, tu non l'avresti detta. Mi ha fatto venire un gran nervoso. Ma vedete, sono passati 50 anni e ancora mi ricordo il bene che mi ha fatto questa sorella. Chi ama Dio ama anche i fratelli, anche se sono complicati, difficili e maleducati come ero io. Chi ama Dio ama anche i fratelli. Chi questo popolo in questo momento non amava Dio e quindi la prende con Mosè. Ma in realtà noi dobbiamo avere a che fare con Dio e Dio è il centro della nostra vita, della nostra esperienza. Davanti ad una situazione quindi insormontabile, Israele reagì con un senso di rammarico. Ah, se ero rimasto in Egitto, era meglio, sarebbe stato meglio rimanere lì. Il rammarico vuol dire sempre che abbiamo incertezza nell'essere guidati da Dio. Se abbiamo dei rammarichi, dobbiamo chiederci, ma ci siamo preoccupati di stabilire la volontà di Dio nel nostro cammino? È facile anche per noi, davanti a queste situazioni, come abbiamo detto, difficili, insormontabili, avere delle reazioni sbagliate, quelle che scatenano appunto dei sentimenti di paura, reagire proprio come ha fatto il popolo di Israele. Ma non è questa la reazione migliore che noi possiamo avere. Così reagì il popolo, ma ci fu un altro che faceva parte del popolo, che si distinse da tutti, Mosè. Quale fu la reazione di Mosè? Guardate il versetto 13-14 del capitolo 14. Dice, e Mosè disse al popolo, non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compierà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li vedrete mai più. Oggi il Signore combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. Ecco gli uomini che piacciono al Signore, le donne, gli uomini che piacciono al Signore, quelli che di fronte alle situazioni invalicabili possano arrivare a dire, e io non posso dire di essere stato sempre come, aver reagito sempre come ha reagito Mosè, ma che possiamo dire, non abbiate paura, state tranquilli, voi vedrete quello che il Signore farà, ci ha portati il Signore. Ma Mosè aveva saputo che, infatti, che il Signore gli aveva parlato in precedenza e gli aveva detto di accamparsi presso il Mar Rosso, nel capitolo 14, versetto 3-4, e gli aveva accennato che l'esercito del Faraone sarebbe stato sconfitto, che li avrebbe inseguiti, ma che sarebbe stato sconfitto. Vedete il valore di ascoltare la parola. Probabilmente anche il popolo aveva sentito questa parola, ma l'ha dimenticata, come le meditazioni che facciamo a volte la mattina, le facciamo in fretta, a mezzogiorno e chiediamoci che cosa abbiamo meditato alle 8. Probabilmente abbiamo dimenticato tutto. Eppure quella parola può essere una parola determinante per noi. Mosè non dimenticava le parole di Dio e quindi davanti all'impossibile disse non abbiate paura, state tranquilli, stiamo a vedere quello che il Signore appunto farà. Ecco, è scritto che il Signore avrebbe manifestato la sua gloria davanti agli egiziani perché potessero conoscere l'Eterno, perché benché il Signore sapesse che gli egiziani avrebbero rifiutato la parola di Dio, comunque Dio gli dà l'opportunità, come fa oggi, a tutti gli uomini. Dio predica l'Evangelo, in qualche modo gli fa arrivare la notizia dell'amore di Dio e della salvezza, anche se sa che rifiuteranno. Ma il Signore non è responsabile della mancanza di avere appunto avvertito. Quindi l'obiettivo di Dio è manifestare la potenza. Ci fa trovare nelle strettoie, nelle difficoltà, ci fa trovare di fronte alle situazioni invalicabili, impossibili, ma lo scopo è per manifestare la sua gloria. Sarebbe bello che oggi potessimo riflettere a casa, fare un piccolo elenco a tutte quelle situazioni in cui ci siamo trovati davanti all'impossibile, che poi è diventato possibile, perché la scrittura lo dice con chiarezza, l'impossibile all'uomo è possibile a Dio, vero? Ecco, anche Davide ebbe una reazione simile a quella di Mosè. Davide disse nel Salmo 56,3, nel giorno della paura io confido in Dio, di cui lodo la parola. Confido e non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Ecco, un altro uomo di Dio che è ricordato, citato tante volte nella scrittura. Nel giorno della paura io confido in te. Lodo la tua parola. Che cosa può farmi l'uomo? Quindi ecco, davanti agli ostacoli, qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere? Non certo quello del popolo egiziano, ma l'atteggiamento di Mosè. Certezza, fiducia, autocontrollo nelle situazioni che ci dà il Signore, la certezza che Dio opera, che Dio non sbaglia, che se Dio ci ha portato fino a questo punto, saprà anche portarci oltre, come tutta la storia del popolo di Dio e la storia della Chiesa racconta. Siamo chiamati a rimanere fermi nelle situazioni. Gli ostacoli che Dio permette hanno due obiettivi: o ci fanno cambiare direzione perché abbiamo sbagliato, oppure quegli ostacoli hanno l'obiettivo di renderci ancora più forti per rendere migliore il cammino che verrà. Ve l'ho detto quanti anni ho, Rita aveva 2 anni quando sono nato, e avendo questa età a volte ho pensato, dico, quante cose il Signore mi ha insegnato, sono molte cose, ho letto la Bibbia diverse volte, eccetera, e poi Dio mi fa trovare di fronte a delle situazioni davvero dure e difficili qualche volta. E mi domando, come il popolo di Israele, ma perché il Signore mi ha fatto trovare di fronte a questa situazione? È meraviglioso quando scopro che l'obiettivo di Dio è quello di avermi portato lì per farmi ritrovare una ricchezza e attingere la miniera che è la natura di Dio, la persona di Dio, in modo che le sfide future, che saranno sempre più complicate, possano essere affrontate con quella pace, con quella serenità che soltanto la consapevolezza di chi è Dio noi possiamo avere. Vorrei concludere facendovi notare un particolare per incoraggiare la nostra fiducia. C'è un elemento che è proprio in questa storia che si trova inserito in questo momento, che è nel capitolo 14, versetti 19 e 20, che dice: allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si... Alberto, me la leggi, che io ho sta difficoltà. Sì. Grazie. Avete notato questo elemento di quale bellezza e di quale incoraggiamento è? Dice che l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro. L'angelo dell'Eterno, che nell'Antico Testamento è la figura di Cristo, proiettata appunto in questa figura, si sposta da davanti, e prima era davanti perché il popolo doveva essere guidato davanti. Ma vista la minaccia che si era determinata dietro, l'angelo dell'Eterno si sposta e si mette fra il problema e il popolo. Io non lo so se stiamo capendo questa cosa. Cristo ci sta dicendo che nella nostra esperienza, nella nostra vita, va davanti quando è opportuno che noi andiamo avanti, quando è necessario capire in quale direzione andare. Ma nel momento della prova, della difficoltà, si mette dietro, ci ripara dalla prova, col fuoco di notte e il buio, il fuoco di notte e la colonna di giorno, e questa nuvola di giorno, scusate, per garantire che il popolo di Dio potesse realizzare l'impossibile, che l'invalicabile diventasse un'esperienza valicabile, possibile, perché chi avrebbe potuto sfidare la risposta data dall'Eterno, dato che la nuvola produceva il buio dietro a Israele e la luce davanti a Israele. Che meraviglia sa fare il Signore, che garanzia è per noi l'opera di Dio. Io questa mattina mi sono rallegrato delle preghiere che ho sentito, mi sono rallegrato delle letture che sono state fatte, del fatto che si è riparlato di Cristo che è al centro, perché è di Lui che abbiamo bisogno, è Lui il nostro bene, è Lui che rende valicabile l'invalicabile. Nulla è impossibile all'Eterno. Quindi abbiamo fatto bene a ricordare l'opera di Cristo, perché è quell'opera di Cristo che rende possibile andare oltre i limiti che incontriamo nella nostra vita. Ogni volta in cui avremo una difficoltà, un problema, ricordiamoci che Cristo si mette fra il problema e noi. E non ci lamentiamo, non facciamo come il popolo di Israele che diede la colpa ad altri, ma lodiamo Dio, ringraziamolo perché ci dà questa consapevolezza. Per questo Gesù ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vogliamo ripeterlo tutti insieme? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ricordiamocelo sempre. Il Signore ci benedica.